Bene, allora, signor Sindaco, signor Assessore, signor Consiglieri, di nuovo buonasera. Diamo inizio al Consiglio Comunale che era previsto per le ore 16, che attualmente sono le 17:43. Come già detto prima, abbiamo avuto comunicazione delle assenze di Simona Balzani, Serena Lippi e Tommaso Manzini. Darei la parola al segretario per l'appello.
Ravoni.
Presente.
Luti.
Presente.
Galardi. Presente. Falli. Tanganelli.
Presente.
Ciraci.
Presente.
Berti.
Presente.
Baldanzi. Ciabini, Balzani non c'è, Rimi, Sartorio, Manzini non c'è, Baroncini, Serena Lippi non c'è, Nuti, Gallego Bressan.
Bene, allora iniziamo come sempre ogni consiglio con le comunicazioni e dare la parola subito al Sindaco Ravoni.
Sì, grazie Presidente. E, appunto, prima ho detto che ero contenta di questo fatto e Fiesole si sta facendo comunità, ecco, e quindi vi comunico, faccio questa comunicazione per alcune feste o iniziative che ci saranno nei prossimi giorni e che appunto terrei se i consiglieri comunali fossero presenti e anche magari chi ci ascolta. Come prima cosa, noi siamo oggi ospitati qui facciamo il consiglio comunale nella sala del Basolato, che è magistralmente addobbata con questi quadri degli artisti fiesolani. Si parla di guerra e di pace, quindi invito davvero tutti a venire a vedere questa mostra, perché che sarà aperta fino al 6 di gennaio, perché oltre a essere una bella mostra, e qui si dimostra che gli artisti fiesolani sono molto cresciuti sia in quantità ma soprattutto in qualità, è davvero una mostra che fa pensare, ci sono dei quadri, delle realizzazioni che fanno davvero pensare, per cui ecco, invito tutti a venire a vederla entro il 6 di gennaio. Altre due iniziative ci saranno nei prossimi giorni. Dunque, domani pomeriggio alle 18 ci sarà la festa degli sportivi fiesolani. È un'iniziativa che ormai facciamo dal 2015 e è una bellissima iniziativa dove premiamo i vari nostri atleti, i vari nostri ragazzi e anche non più ragazzi delle varie discipline sportive che hanno fatto qualche gara, che si sono in qualche modo distinti durante l'anno 2023, e quindi ci teniamo particolarmente a premiarli. Si parla di tutti gli sport, voi vedrete che ci sono non solo il calcio, non solo il basket, ma anche la ginnastica, anche gli arcieri, anche di tutto, insomma il nuoto, veramente tutti gli sport, e anche una sorta di equitazione, che però equitazione non è, è una sorta di monta all'americana, dove abbiamo una giovanissima ragazza appunto che si è distinta in modo importante anche a livello europeo. E un'altra data che vorrei segnalare a tutti è il 27 dicembre, che è l'anniversario della promulgazione della Costituzione, e noi, come facciamo ormai dal 2017, facciamo la festa dei diciottenni, e quindi doniamo ai diciottenni la Costituzione, e lì verranno affrontati dei temi appunto inerenti la Costituzione e i diritti civili, i diritti umani e così. Quindi ecco, anche questo vi invito a vederli. E inoltre in questi giorni ci saranno, oltre alla consegna dei presepi e delle letterine di Natale, che ormai appunto anche queste sono diventate tradizione del nostro comune, ci saranno dei laboratori per bambini fatti in collaborazione con i musei, sia con i musei di tutti e quindi in collaborazione anche con gli altri musei fiorentini, e sia appunto specifici i nostri. Quindi ecco, anche questi, ci sono i programmi sui nostri siti, sui nostri WhatsApp, vi invitiamo a verificarli, a venire e a partecipare, appunto perché tutto questo anche fa comunità. Grazie.
Bene, grazie. Darei la parola all'assessore Suriano per un'altra comunicazione.
Sì, Sì, solo per dire, il prelevamento del fondo di riserva disposto dalla Giunta in data 12 dicembre per consentire l'alimentazione del fondo per gli incentivi fiscali previsto dal nostro regolamento, per cui abbiamo prelevato dal fondo di riserva circa 12.000 euro a tale scopo, che vanno a remunerare l'attività diciamo, del nostro ufficio tributi per il recupero appunto dell'IMU di cui abbiamo già parlato in precedenza. Grazie.
Bene, iniziamo ora al punto 2 che prevede imposta municipale propria IMU, approvazione aliquote 2024. Assessore Suriano.
Dunque, allora, per l'IMU in buona sostanza non c'è nessun cambiamento rispetto all'anno scorso, cioè vengono riconfermate le aliquote così come previste per l'anno 2023. Viene rinviata la normativa che prevedeva l'utilizzo della piattaforma del Ministero al 2025, per cui in buona sostanza non ci sono cambiamenti. Se si vogliono riepilogare, si riepilogano leggendole in maniera puntuale e sono le seguenti. Scusate, sbagliato delibera, vabbè. No, ecco la trovata, scusatemi, ma non ce l'ho in ordine probabilmente. Allora, dunque, le aliquote sono l'aliquota ordinaria dell'1,06 per 100, sì, il 10, per 1000, sì, d'accordo, l'1,06%, per le abitazioni principali in categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze lo 0,6%, per le unità immobiliari accampionate a civili abitazioni relative pertinenze concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratto a canone concordato ai sensi articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 98 numero 431, lo 0,98%, per l'unità concessa in locazione al comune di Fiesole a condizioni particolarmente vantaggiose destinate al suo affitto per abitazione principale a nuclei familiari in situazione svantaggiata per fronteggiare l'emergenza abitativa, lo 0,76%, per le unità immobiliari relative a pertinenze possedute sì, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento dai componenti di un nucleo familiare anagrafico del quale fa parte un portatore di handicap grave o invalido al 100%, che per motivi inerenti alla patologia acquisiscono, quindi familiari acquisiscono la residenza in altra unità immobiliare a condizione che l'immobile precedentemente adibito a abitazione principale non risulti locato, lo 0,46%. Niente per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Niente per i fabbricati rurali ad uso strumentale. Grazie.
Bene, interventi in aula. Dichiarazione di voto. Interventi in aula allora.
Mi era venuto un dubbio perché ho visto che era nell'aliquota quella al punto C, unità immobiliare, ho visto che è stato fatto un cambiamento a titolo di abitazione principale, è stata fatta questa specifica perché quindi potevano essere non locate a titolo di abitativo principale, ricade sull'altra aliquota quindi.
Certo, se non è.
No, perché l'anno scorso non era così.
Allora, sì.
L'anno scorso non c'era titolo di abitazione principale.
Allora, il comportamento concludente è rimasto quello, tant'è vero che la locandina aveva questa specificazione, se non c'era era per errore.
Ah, ecco, ok.
Bene, dichiarazione di voto? Bene, allora passiamo a questo punto alla votazione. Relativamente a imposta municipale proprio IMU, approvazione aliquota anno 2024. Chi è favorevole alzi la mano? Vedo, allora, Ravoni, Luti, Baldanzi, Berti, Ciavini, Ciraci, Galardi, Falli, Rimi, Tanganelli, Sartorio, Nuti, Baroncini. Chi è contrario alzi la mano? Chi si astiene alzi la mano? Gallego Pressan. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano? Ravoni, Luti, Baldanzi, Berti, Ciabini, Ciraci, Galardi, Falli, Rimi, Tanganelli, Sartorio, Nuti e Baroncini. Chi è contrario alzi la mano? Nessuno. Chi si astiene alzi la mano? Gallego Bressan. Il Consiglio approva. Passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno, che prevede razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del decreto legislativo 175 del 2016. A parola all'assessore Suriano.
Sì, dunque, questo è un adempimento periodico, annuale, al quale si aggiunge peraltro quello anche dei servizi pubblici locali, di cui in parte parleremo ad un prossimo punto all'ordine del giorno. Dunque, per noi non cambia niente riguardo alle nostre partecipazioni detenute, possedute, per cui non ci sono novità in tutto questo. Le partecipazioni possedute sono insomma, si chiede che siano mantenute, sono quelle in casa SPA, dove si possiede una partecipazione azionaria dell'1%, Alia Servizi Ambientali, dove siamo attualmente allo 0,16%, a seguito naturalmente delle operazioni di fusione per incorporazione, eccetera. Anche se l'operazione è stata formalizzata con effetto 1 febbraio 2023, riteniamo che l'operazione di fusione è avvenuta sostanzialmente nel 2022, e quindi la ricognizione alla quale ci riferiamo adesso è quella al 31 dicembre 2022, ma riteniamo che si debba prendere atto che abbia avuto conclusione, quindi è inutile dire che la partecipazione di Alia è stata al 31 dicembre dello 0,6%, quando di fatto è al 1 febbraio 2023 lo 0,16%. Ci sembra che qui la sostanza prevalga sulla forma. Poi c'è la partecipazione in Toscana Energia con lo 0,0035, e abbiamo anche una partecipazione in Silfi, Società Illuminazione Firenze, Servizi Smart City SPA, per una quota dello 0,565%. Non possediamo partecipazioni indirette. Se non altro, non abbiamo partecipazioni indirette che ci permettono il controllo, e in buona sostanza non sono previste estromissioni di partecipazioni. Nella proposta di deliberazione diamo atto di quello che è stato l'aggiornamento sull'operazione di fusione per incorporazione in Alia di Toscana Energia, Consiag e Publi Servizi, e in buona sostanza non incorpora questa proposta, non incorpora alcuna altra novità, perché la novità che attiene ai pubblici servizi, come dire, riguarda i servizi pubblici locali a rilevanza economica per affidamenti in-house, in-house providing. In questo caso noi non abbiamo nulla di tutto questo, perché è vero che abbiamo un affidamento, abbiamo affidato alla Silfi, nostra partecipata, alcuni servizi, ma si tratta di servizi di carattere strumentale per il comune, quindi non si tratta di servizi pubblici locali. Pertanto ecco, noi confermiamo le risultanze, le attuali partecipazioni e le attuali risultanze. Grazie.
Parola all'Aula. Dichiarazioni di voto. Andiamo allora alla votazione relativamente alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del decreto legislativo 175/2016. Chi è favorevole alzi la mano. Allora vediamo: Ravoni, Luti, Baldanzi, Berti, Ciabini, Ciraci, Galardi, Falli, Rimi, Tanganelli, Sartorio. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Gallego, Bressan, Noti, Baroncini. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie. Vediamo: Ravone, Luti, Baldanzi, Berti, Ciabini, Ciraci, Galardi, Falli, Rimi, Tanganelli, Sartorio. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Gallego, Bressan, Noti e Baroncini. Il Consiglio approva. Passiamo adesso al punto 4 dell'ordine del giorno, che prevede approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP 2024-2026, del bilancio previsione 2024-2026 e della nota integrativa a bilancio 2024-2026. Dichiarazioni di voto. Vedo la consigliera Alessandra Gallego Vesan, a cui do la parola. Grazie.
Grazie Presidente. Allora, la dichiarazione di voto viene a seguito di quello che è stata la presentazione da parte del Sindaco e degli assessori di quello che sarà, che è questo bilancio di previsione, che io prima dicevo anche ai colleghi, sembra quasi una relazione di fine mandato, se così non fosse, perché il bilancio di previsione e la relazione di fine mandato sono due cose effettivamente diverse. Però durante le varie esposizioni mi sono permessa di prendere un po' di appunti e vi chiedo perdono già da ora se sforo un attimo i tempi e leggo più o meno, perché non è proprio facile ricordarsi bene tutto. Allora, tutto quello che abbiamo sentito è tutto molto bello, è tutto abbastanza condivisibile, almeno sicuramente per quanto riguarda la parte della cultura, il turismo, nonché i progetti rivolti ai ragazzi. Non vedo l'assessore. C'è chi, perfetto. Perché non c'è appunto cosa più importante di quella di far conoscere ai nostri figli, ai nostri ragazzi, il territorio, i lavori degli artigiani, i lavori dei nostri agricoltori, che altro non è che più interessante, più sano a mio avviso, rispetto al stare sempre davanti al computer e alla televisione. Però, anzi in realtà avevo scritto ma, però un comune è fatto anche di altro, è fatto di strade, di edifici, di marciapiedi, di supermercati, di mura, di trasporti, di viabilità, di persone. E non ho lasciato per ultime, non le ho lasciate per ultime perché non importanti, ma proprio perché dalle persone arrivano la maggior parte dell'input, la maggior parte delle segnalazioni, e solo ascoltando il territorio, e qui credo siamo tutti d'accordo perché più volte è stato ribadito in quest'aula da tutti noi, è solo ascoltando il territorio che riusciamo a fare un lavoro fatto bene e fatto bene. Ecco. Esattamente 4 anni e 5 mesi fa, sempre in quest'aula, è stato presentato il programma di mandato. E mi ricordo che più o meno il tempo dedicato ai temi della cultura e del turismo furono esattamente più o meno gli stessi di quelli che sono stati impegnati oggi, ovvero più o meno 45 minuti dedicati ad argomenti come la cultura e il turismo, molto importanti, e su questo voglio ribadirlo, importantissimi per il nostro territorio, e non posso non riconoscere, come ho sempre fatto in questi 5 anni, il lavoro che ha fatto l'assessore in questo senso, l'assessore Iacomi in questo senso, come anche l'assessore Cecchini per quanto riguarda, da quando è diventata assessore, quanto riguarda i progetti dedicati alla scuola e il coinvolgimento dei ragazzi. Però ho sentito proprio non più di 5-10 minuti dedicati all'urbanistica, ai lavori pubblici, evidentemente, lo so, ha ragione l'assessore, sono poco poetici e molto più tecnici da sentire, però a mio avviso sono proprio quelli gli argomenti che negli ultimi anni hanno tenuto banco in quest'aula. E ovviamente tutto quello che riguarda lo sviluppo, non inteso come sviluppo turistico, ma come sviluppo delle infrastrutture, nella nostra viabilità, dell'edilizia scolastica. Ma non fa niente. Perché? Perché l'abbiamo sempre capito che molti di questi lavori che dovevano essere fatti e che ancora devono essere fatti, non sono stati fatti per la mancanza di soldi, per il fatto che non potevamo accedere ai mutui, e questo dovuto ovviamente, come tante volte è stato ribadito, a tanti e tanti anni di disinteressamento, di non voler metterci la testa. Non entro nel merito perché è già stato detto abbastanza nei consigli precedenti. Bene, quello che a me dispiace però è che ci si sia dedicati 9 anni a stringere la cinghia, passatemi il termine, per arrivare solo nell'ultimo anno ad avere, lo dico fra virgolette, il coraggio di fare qualche investimento. A volte davvero mi domando, se non foste riusciti a chiudere, e qui lo dico come con senso di riconoscimento, perché sempre per una caratteristica che mi ha contraddistinto, e quando riconosco un lavoro fatto lo dico, anche se sono all'opposizione, ma mi domando, se non foste riusciti a chiudere con anticipo il piano di risanamento, come avreste affrontato tutte le problematiche che sono sorte in quest'ultimo anno? Il sindaco mi dirà giustamente, non è facile fare il sindaco e scegliere tra due cose altrettanto prioritarie, e perché, lo dico perché a volte me l'ha detto, e forse sarebbe opportuno a volte essere nei panni di un sindaco per capirlo. Certo, io mi auguro di esserlo, anche se ufficialmente io non sarò il candidato sindaco del mio gruppo, ma sono sicura che il lavoro da sindaco non è il lavoro più facile al mondo. Ma come anche in questi, ma credo anche che in questi 9 anni qualche piccolo investimento nella manutenzione si sarebbe potuto fare, anche per non arrivare, vi prego davvero di capire, per arrivare di spostare, passatamente, di spostare a destra, a sinistra i nostri ragazzi, i nostri bambini, ma poi tutto l'imprevisto ci sta, per carità. Però ritorno alla domanda che mi facevo prima, se non foste riusciti a chiudere 3 anni in anticipo il piano di risanamento, come avremmo fatto? Sulla sicurezza sono molto contenta, e l'ho detto l'ultima volta quando ho fatto l'interrogazione sul controllo di vicinato, sono molto contenta del progetto del controllo di vicinato, è giusto coinvolgere i nostri residenti, come è giusto anche creare una cultura in tal senso, però, e non smetterò mai di dirlo, sono anche convinta che serve di più, servono strumenti, e qui la battaglia sulle telecamere noi la continueremo a portare avanti fino all'ultimo giorno di questa legislatura. Non solo perché le telecamere fanno da deterrente, ma perché più volte è stato dimostrato che sono un elemento fondamentale per le indagini. In conclusione, e davvero mi scuso se ho sforato i tempi, Presidente, questo bilancio di previsione è in linea, permettetemi, con quella che è stata, a mio avviso, la gestione di questa amministrazione. Cauta, a volte un po' rigida, anche nelle risposte, timida e poco coraggiosa. Io l'ho detto con tutta la sincerità del mondo, cioè non è la prima volta mi sentite dire fare queste affermazioni, e pertanto il voto del nostro gruppo, del gruppo di centrodestra, sarà un voto contrario. Grazie.
Grazie.
Grazie consigliera Gallego Bressan. Altre dichiarazioni di voto? Bene, vedo Maroncini e poi do la parola.
Grazie Presidente. Allora, io ho ascoltato con molto interesse le relazioni dell'assessore Suriano, del sindaco e degli altri assessori della Giunta, gli interventi dei consiglieri del gruppo di maggioranza. E, mi ha colpito il fatto che ora che siamo alla fine del secondo mandato del sindaco siano comparsi dei finanziamenti alle associazioni, siano comparsi tutta una serie di interessanti progetti anche, cioè questa, come si può dire, prima le spese a 6 mesi dalle elezioni sono diventate degli investimenti, invece prima erano solo delle spese, dei debiti, dei buchi di bilancio che andavano tagliati. Quindi è stato descritto una Fiesole che a nostro avviso, modesto avviso, non c'è, perché Fiesole rinasce, ma uscendo da qua ci sembra di vedere tutta un'altra situazione, una città che è ferma, che con un tessuto commerciale che si riduce, e poi quando si parla anche di turismo, io appunto abbiamo parlato anche vedendo anche Firenze, insomma c'è un grande tema legato al turismo, che è la gentrificazione, e noi bisogna stare attenti, molto attenti a questo fenomeno, e contro questo fenomeno, contro il rischio di che anche a Fiesole si verifichi, a seguito dell'aumento dei flussi turistici, la gentrificazione, quindi un allontanamento di cittadini, di residenti dalla città, dal territorio. Il territorio, l'assessore Zetti mi insegna, che è il risultato dell'interazione fra l'uomo e l'ambiente in cui si vive. Mi è piaciuto molto l'intervento della consigliera Galardi sui territori, sul territorio. Ha detto cose che, insomma, che condivido pienamente. C'è stato il grande tema delle scuole, su cui si è intervenuti tardi, in maniera, mi permetto di dire, approssimativa. Quindi ecco, noi non, questa visione idilliaca della nostra città non la condividiamo, non la vediamo, e noi continuiamo a credere che il comune, quando fa delle spese, non siano delle spese ma siano degli investimenti. Questa sala è stata un investimento, però fino a qualche tempo fa si considerava una spesa. L'auditorium è stato inaugurato in pompa magna, per anni si è sentito dire che è stato un buco di bilancio, e poi si è inaugurato in pompa magna e si è regalato per 100 euro al mese per 50 anni a un soggetto privato. Quindi ecco, questa visione idilliaca della nostra città ci sembra fuori luogo, e il nostro gruppo consiliare esprimerà un voto contrario a questo bilancio presentato dall'amministrazione. Grazie.
Bene, grazie consigliere Baroncini. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Davide Tanganelli, parola a Davide Tanganelli, grazie.
Buonasera a tutti. Ad accendere. Sono antiquata, anch'io ho bisogno del corso di formazione per il digital divide, però questo lo dico bene, in un British perfect. Bando alle ciance, che dire, sentendo gli interventi del consigliere Baroncini, ci sono tante cose che si potrebbero dire. si potrebbe dire ad esempio che se si danno avvio ai lavori e poi si lasciano lì a perire, che siano impianti sportivi, vedi l'impianto di San Bartolo, che sia Sant'Antonino, perché non si cerca di trovare accordi con gli enti proprietari per ridargli una nuova vita, che sia appunto far nascere quello che doveva essere il cosiddetto auditorium, che ora è diventato un bellissimo e amatissimo dai cittadini fiesolani teatro nonché cinema. Abbiamo persone che ormai hanno fatto quasi delle fidelity card per poter accedere agli spettacoli e alle proiezioni cinematografiche che vengono effettuate. Certo, è logico, sono spese, sono gravami e sono intoppi, che fardelli che i cittadini fiesolani si portano dietro. Bisogna avere anche coraggio, e delle volte credo che, in questo rispondo anche alla consigliera Gallego, noi non siamo stati né, credo, né timidi, né lenti, né prolissi, ma siamo stati coraggiosi, ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo messi ad operare sapendo di avere delle difficoltà gravissime. Il vero problema e cruccio dei cittadini fiesolani e del comune di Fiesole sarebbe stato se noi, e ve lo dico proprio con tutta franchezza, in quei mesi di luglio, agosto, settembre del 2014 avessimo preso i libri, che appunto, come ha citato anche il sindaco prima, parlavano di 25 milioni che erano diventati poi 28 con tutte le spese lasciate nei cassetti. All'epoca non c'era nessuno di noi qui, chi c'era si sa, se no si rivanga sempre quello, ma è bene ricordare chi c'era, e più tutte altre spese che via via sono arrivate, perché i decreti ingiuntivi sono arrivati anche dopo il nostro ingresso. Io penso che per i cittadini fiesolani aver perso l'asilo nido, che non era un servizio ritenuto fondamentale, il trasporto pubblico, sempre per i bambini delle primarie, che non è ritenuto un servizio fondamentale, l'assistenza alle persone invalide, in difficoltà, anziane, perché non sono... Queste sono cose che purtroppo, questo lo dico a mio grande dispiacere, non sono ritenute fondamentali da un paese che si chiama Italia, che non è un paese forse del terzo mondo, come si suol dire, o del quarto, perché ora è stata creata anche questa nuova divisione. Credo che il nostro comune abbia invece, questa amministrazione, lavorato per fare cose che prima non erano mai state fatte. Ora, ovviamente l'amministrazione di centrodestra qui non ha mai governato, quindi su questo aspetto ha un ruolo minore, anche se a livello governativo poi Italia, gli enti eccetera si stanno vedendo anche in questo anno, quindi poi il problema ricade qualsiasi sia l'amministrazione centrale che c'è. Però tornando al discorso di prima, tutto i tagli che vengono fatti, il comune di Fiesole, e questo è stato anche riconosciuto dai precedenti consiglieri di minoranza, non aveva mai partecipato ai bandi europei. Come mai? I bandi europei non è che esistono ora solo che c'è stato il PNRR o altre, un incremento, esistono dagli anni 90. Come mai non si partecipava quasi mai a bandi ministeriali? È logico, poi succede così, se non si fanno manutenzioni le scuole poi periscono, i giardini pubblici periscono, le piazze non vengono manutenute, è logico. I soldi poi, le strade, purtroppo quando non ci sono possibilità di investimento non si riparano. Cosa si fa? Si cerca di mettere i rattoppi, e sono purtroppo rattoppi, perché cosa ha fatto anche prima le amministrazioni precedenti? Un piano di manutenzione non è mai esistito nel comune di Fiesole. Queste sono tutte cose che speriamo, dato che comunque qui si parla che siano già queste delle azioni fatte per avviare in anticipo la campagna elettorale, perché poi sotto mentite spoglie è questo che l'accusa ora è stata fatta poc'anzi dal consigliere Baroncini, fino a che, e questo ormai penso sia una cosa che io penso di averlo detto all'infinito e ossessionato delle persone, finché c'è un piano di riequilibrio, portiamolo sul piano proprio pratico dei cittadini. Io sono un cittadino normale che deve fare dei lavori. Allora, vado, ho in tasca dei soldi, li spendo perché appunto ho fatto una buona amministrazione, ho messo da parte le risorse quando c'è stato, ci sono stati degli anni più fortuiti, ho deciso magari di non sperperarle perché sono vicino a Firenze e quindi devo rincorrere ovviamente un comune che però ha il 10 volte la mia popolazione e quindi 10 volte le mie entrate, perché comunque sono a uscio e bottega con loro. Ovviamente ognuno deve andare con le proprie risorse, se no è logico che la fine è poi questa. Vivere sopra le proprie possibilità è sempre una cosa che leva e non metti, fa sempre la spia, così mi hanno insegnato anche a casa mia. E devo essere sincero, non è stato fatto questo. Bene, a un certo punto c'è chi va allora a chiedere finanziamenti, ma se poi ti dicono, sai, c'è un pallino rosso sul tuo conto corrente, te non puoi avere prestiti, non puoi avere soldi dati in anticipo, non puoi fare niente perché ti è impedito, perché sei un cattivo pagatore o un gestore non attento. Cosa fa il comune? Il comune è riuscito a fare questa amministrazione, è lei che poi gestisce tramite gli uffici poi quello che è l'indirizzo politico, quello che è la necessità del comune. È stato prima fatto tutto in emergenza, è stato anche sicuramente poco gratificante anche per i consiglieri del primo mandato, lo è stato ben poco anche per questi consiglieri che sono qui con me in squadra, perché effettivamente sentirsi dire ma fate poco, ma lì manca questo, lì manca quell'altro. Se ora riusciamo a dare un po' di gratifica e soprattutto, come nel caso delle associazioni sportive, a quella a cui abbiamo chiesto di stringere la cinghia, riusciamo a restituire qualche contributo, qualche aiuto, io penso che sia una cosa che poi va a tutto vantaggio dei cittadini che fruiscono di questi servizi, perché poi il comune, se non riesce a fruire e a fornire i servizi ai propri cittadini, è un comune che ha delle difficoltà. Abbiamo per fortuna una grandissima rete civica, intesa come associazionismo e persone che di buona volontà cercano sempre di operare per il bene comune. Questo è un vantaggio enorme del nostro ente, mi raccomando, lo dico a maggioranze e opposizioni presenti e future, è un valore fondamentale da portare con il massimo rispetto e da cercare di considerare e analizzare e valorizzare il più possibile. Consiglio a questa amministrazione, in questi mesi ancora avrà di fronte, di proseguire nei lavori che sta facendo, nei progetti, perché sono tutte cose che stanno facendo rinascere Fiesole. Come si vede, anche il fare una rete, maglie, far conoscere fra i vari ambiti il turismo, no? La promozione, il riavvicinarsi. Effettivamente a Fiesole era tanti anni che non si vedeva un movimento anche di persone che venivano da fuori. Ci è riconosciuto, tante persone ora si stanno riaffacciando. Quindi io devo dire che il lavoro che è stato fatto è stato ottimo. Quello, e per concludere, quello che se non si fosse riusciti, io non lo vedo come una pecca o com'è, ma lo vedo proprio nel senso opposto, lo vedo come un grande risultato e una grande azione dell'amministrazione che passettino passettino ha cercato anche di portare avanti, come si vede, quelli che erano i suoi programmi, le linee sue programmatiche. In qualche caso ci siamo più avvicinati, in qualche caso sono ancora dei work in progress, in qualche caso è stato un po' più difficile e ci sarà ancora da lavorare. Però quello che era l'obiettivo del comune, ovvero metterlo in salvaguardia e aver garantito tutti i servizi, perché questo poi è un altro aspetto fondamentale. I servizi sono rimasti tutti gli stessi, inalterati, e in qualche caso sono anche migliorati, perché si è cercato anche di riavvicinare. Il persistere per avere il presidio sanitario sul comune, questi centri di digitalizzazione, lo spingere ora ad esempio il servizio Polis più sulle frazioni piuttosto che il comune, no? Per agevolare che qui c'è, cioè, su comune inteso come Fiesole, il servizio, e poi sarà gestito da Poste Italiane, e sono tutti fatti per far sentire anche meno i cittadini, meno Fiesole centrici al contrario, ovvero avvicinarli a Fiesole e farli sentire parte del territorio. Questo Fiesole è Fiesole da Pian di San Bartolo a Ellera. Questo è tutto il territorio su cui dobbiamo lavorare, su cui sempre abbiamo lavorato. Il nostro voto è favorevole e proseguiremo. Grazie.
Grazie. Passiamo adesso alla votazione relativamente all'approvazione della nota aggiornamento al documento unico di programmazione DUP 2024-2026, del bilancio e previsione 2024-2026 e della nota integrativa al bilancio 2024-2026. Chi è favorevole, alzi la mano. Grazie. Vedo Ravoni, Luti, Baldanzi, Berti, Ciabini, Ciraci, Galardi, Falli, Rimi, Tanganelli, Sartorio. Chi è contrario, alzi la mano. Bene, vedo Gallego, Bressan, Baroncini e Nuti. Passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole, alzi la mano. Grazie. Ravoni, Luti, Baldanzi, Berti, Ciabini, Ciraci, Galardi, Falli, Rimi, Tanganelli, Sartorio. Chi è contrario, alzi la mano. Bene, grazie. Gallego, Bressan, Baroncini e Nuti. Il Consiglio approva. Passiamo adesso al punto 5, che riguarda un riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio, articolo 194, decreto legislativo 267-2000. La parola all'assessore Suriano, grazie.
Sì, molto brevemente. Dunque, qui si tratta di un riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, così come previsto dalla normativa, articolo 194, conseguente a sentenza che ha condannato alle spese il Comune, nonostante il Comune avesse peraltro annullato il ruolo, ma evidentemente forse diciamo le spese minime per ovviamente contributo unificato e quant'altro, evidentemente è stato ritenuto meritevole di addebito in capo al Comune. Quindi, pur essendo cessata la materia del contendere, che aveva a che fare con una violazione al codice della strada, il Comune è stato condannato al pagamento di 230,77 euro, quindi penso il contributo unificato o qualcosa di simile. E quindi niente, si tratta di questo, e dobbiamo necessariamente, come per legge, passarlo in Consiglio Comunale. Grazie.
Bene, grazie Assessore. Ci sono interventi in aula? Dichiarazione di voto? Bene, allora a questo punto, relativamente al riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, articolo 194, decreto legislativo 267-2000, chi è favorevole, alzi la mano. Grazie. Vedo Ravoni, Luti, Baldanzi, Berti, Ciabini, Ciraci, Galardi, Falli, Rimi, Tanganelli, Sartorio. Chi è contrario, alzi la mano. Chi si astiene, alzi la mano. Bene, Gallego, Bressan, Nuti, Baroncini. La votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole, alzi la mano. Chi alzi la mano? Grazie. Grazie. Ravoni, Luti, Baldanzi, Berti, Ciabini, Ciraci, Galardi, Falli, Rimi, Tanganelli e Sartorio. Chi è contrario, alzi la mano. Chi si astiene, alzi la mano. Gallego, Bressan, Nuti e Baroncini. Il Consiglio approva. Passiamo al punto 6 dell'ordine del giorno, che prevede, allora, servizio taxi nell'area comprensoriale dei comuni di Scandicci, Bagnarripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Improneta, Lastra Signa, Sesto Fiorentino e Signa. Approvazione delle modifiche al regolamento unificato. La parola all'assessore Stefania Iacomi.
Grazie Presidente. di norma, diciamo così, il regolamento, apportiamo alcune modifiche al regolamento, migliorando alcune condizioni. Devo dire che nelle ultime conferenze dei sindaci, nei rapporti con le associazioni di categoria dei taxi, sono state molto costruttive. Tenete conto ad esempio che le stesse tariffe dei tassisti avrebbero avuto diritto a una rivalutazione Istat per il 2023 superiore all'11% e invece siamo riusciti a concordare con loro una rivalutazione dell'8% a partire dal 1 gennaio 2024. Veniamo in consiglio per la modifica, per tre tipi di modifiche. Un primo è il supplemento per la maggiore capienza, ovvero il nostro regolamento prevedeva la capienza di un'auto, diciamo così, a tre posti, passeggero. A questo punto, dato che le auto possono essere appunto di dimensioni maggiori, viene stabilito anche la possibilità di crescere come numero di passeggeri e di bagagli e quindi vengono messi dei supplementi sia per un massimo di 8 pezzi e il supplemento oltre il terzo passeggero. Comunque sia, la somma dei due supplementi non potrà superare i 10 euro per corsa. Questo perché io dico che è un elemento positivo del regolamento, in quanto soprattutto in un territorio come il nostro, una famiglia di 4 persone nella vecchia condizione avrebbe potuto prendere 2 taxi per spostarsi dai nostri alberghi verso la stazione, in genere usati per quelli e viceversa. A questo punto, qualora appunto i nostri tassisti potessero acquisire macchine più capienti, potrebbe essere sufficiente un solo mezzo, quindi di fatto poi complessivamente risparmiando. L'altro elemento a cui teniamo molto e che ha trovato appunto anche le associazioni dei tassisti, di categoria dei tassisti molto disponibili, è stato riconoscere un'agevolazione per le persone con diverse abilità, cioè avranno uno sconto del 15% che verrà sulla tariffa a termine corsa. Questo è molto importante, anche se alcuni tassisti già del comprensorio già praticavano d'iniziativa questa agevolazione, a questo punto diventa regolamentare. L'ultimo elemento, visto appunto anche qui una sensibilità non indifferente, lo sconto riservato all'utilizzo del taxi delle donne, che era già previsto dalle 21 alle 2 nel regolamento, viene allargato dalle 21 alle 4, quindi coprendo un orario notturno maggiore. Anche in questo caso le donne sole che faranno uso di taxi avranno uno sconto del 10% del 10% della corsa. Doveva la commissione che era presente una risposta per quanto riguarda l'accesso ai disabili a San Francesco. Ho parlato alla nostra polizia municipale perché in quel momento sapeva. Allora, nel cartello che c'è proprio alla base del, quindi è già scritto, è già previsto, in caso di passeggero con disabilità ci sono indicati due sistemi di comunicazione per la corsa, uno attraverso appunto un numero di telefono e quello dell'ufficio, con SMS o un altro numero di telefono. Basterà che indicare il numero del tesserino della persona disabile e le generalità e il numero di targa del mezzo che salirà, anche con SMS, quindi questo è il sistema. E non serve solo per i tassisti, ma serve per qualsiasi auto che ha necessità di salire per portare una persona con disabilità motoria su a San Francesco.
Bene, grazie Assessore. Delle chiarimenti in aula, delle citazioni? Bene, allora grazie intanto all'Assessore per la risposta del problema che si era creato in commissione. Allora, se non c'è nessuna neanche dichiarazione di voto, passerei allora alla votazione. Ok, allora, relativamente al servizio taxi in area comprensoriale dei comuni Scandicci, Magnardipoli, Calenzano, Campi, Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Lastrassegna, Sesto Fiorentino e Signa, per relativamente all'approvazione e modifica del regolamento unificato, chi è favorevole? Alzi la mano. Grazie a tutti, vedo unanimità dei presenti. Passiamo all'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie veramente, unanimità dei presenti, quindi il Consiglio approva. Passiamo adesso al punto 7 dell'ordine del giorno, che prevede approvazione del regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche e piano delle aree del commercio su aree pubbliche. La parola di nuovo all'assessore Stefania Iacomi.
Grazie di nuovo. Allora, anche di questo abbiamo parlato in commissione in maniera abbastanza approfondita. Noi con questa modifica del regolamento lo abbiamo allineato alla normativa vigente, alla normativa regionale vigente, anche consapevoli che comunque nei prossimi mesi dovremo ritornare a variare di nuovo il regolamento. Perché non so se è completata la votazione, è già passata con il decreto concorrenza, come sapete torneranno il suolo pubblico tornerà a essere soggetto alla Bolkestein, quindi con altri criteri torneranno qui. Noi abbiamo comunque deciso di riportarlo in linea normativa vigente, sia perché c'era un elemento interessante che non avevamo nel nostro regolamento e che sono l'apertura ai mercatini di non professionisti, ovvero noi nelle nostre manifestazioni che abbiamo sempre fatto di mercato, oltre ai mercati ordinari, settimanali, le fiere, i mercatini, diciamo così, che vedete di norma la domenica, abbiamo sempre utilizzato le manifestazioni a carattere commerciale, che è una delle caratteristiche, dove abbiamo sempre richiesto che le persone presenti sulla piazza avessero o partita IVA o abilitazione alla vendita sul suolo pubblico. Con questo articolo si apre, ovviamente con delle regole, ci sono dei tesserini da avere, la merce non dovrà avere sopra un certo valore e quant'altro, comunque nell'articolo c'è, potranno essere organizzati anche su richiesta delle associazioni dei mercatini che si chiamano mercatini non previsti, dei non professionisti, è l'articolo 34. Abbiamo il secondo motivo per cui siamo tornati, abbiamo modificato il piano delle aree, che sapete fa parte integrante del regolamento, rendendo definitivo lo spostamento del mercato settimanale di Caldine in via del Muglioncello. Non mi sembra di aver aggiungere altro di modifiche sostanziali, comunque ne abbiamo anche un po' parlato in commissione e eventualmente se avete altre attività non aggiungerei altro, insomma, in questo momento.
Bene, grazie di nuovo assessore. Chiarimenti in aula? No, allora possibile dichiarazione voto? Passiamo allora alla votazione relativamente all'approvazione del regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche e piano delle aree del commercio su aree pubbliche. Chi è favorevole alzi la mano. Vedo Ravoni, Lusi, Valdanzi, Berti, Sciabini, Ciraci, Galardi, Falli, Rimi, Tanganelli, Sertorio. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Vedo Gallego, Bressan, Nuti e Baroncini. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie. Ravoni, Lusi, Valdanzi, Berti, Sciabini, Ciraci, Galardi, Falli, Rimi, Tanganelli e Sartorio. Chi è contrario alzi la mano. Nessuno. Chi si astiene alzi la mano. Gallego, Bressan, Nuti e Baroncini. Il Consiglio approva. Passiamo adesso al punto 8, che prevede variazione al bilancio di previsione 2023-2025 adottate ai sensi dell'articolo 175,3 lettera A del TUEL, per istituire ed adeguare gli stanziamenti di entrate e di spesa afferenti all'assegnazione di un contributo integrativo erogato dalla Regione Toscana per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, graduatori beneficiari anno 2022. Ci spiega il dispositivo l'assessore Soriano, grazie.
Sì, il titolo già dice tutto, è una variazione di bilancio consentita anche nel mese di dicembre, perché è un contributo che ha una destinazione specifica e vincolata e che prevede, diciamo, proviene dalla Regione Toscana, naturalmente pervenuto a dicembre, e quindi da inserire nell'immediato con urgenza, e che prevede un'integrazione rispetto a quello che era stato nell'anno 2022 del contributo stesso per euro 3.400 euro da destinare alla graduatoria che evidentemente era rimasta non coperta. Grazie.
Allora, in aula? No. Allora, dichiarazione di voto? Bene, passiamo allora alla votazione relativamente alla variazione di bilancio per regione 2023-2025, detta nel senso dell'articolo 175,3 lettera A del TUEL, per istituire e adeguare i stanziamenti entrata di spesa afferente all'assegnazione o contributo integrativo erogato alla Regione Toscana per eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati graduatori beneficiari anno 2022. Chi è favorevole? Alzi la mano. Vedo Gallego Bressan, Ravoni, Luti, Baldanzi, Berti, Ciabini, Ciroci, Galardi, Falli, Rimi, Tanganelli, Sertorio. Chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, Muti e Baroncini, immediata eseguibilità, chi è favorevole alzi la mano, allora di nuovo Gallego Bressan, Ravoni, Luti, Baldanzi, Berti, Ciabini, Ciroci, Galardi, Falli, Rimi, Tanganelli, Sertorio. Chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, Muti e Baroncini. Il Consiglio approva. Passiamo ora al punto 9 dell'ordine del giorno, che riguarda tariffa corrispettiva TARIC, approvazione modifiche al regolamento dal 1 gennaio 2024. La parola al Sindaco Anna Ravoni. Grazie.
Sì, grazie Presidente. Ma dunque oggi è stato oggetto questa delibera della Commissione oggi prima del Consiglio, e insieme all'assessore Suriano l'abbiamo ampiamente spiegata, però appunto ora dico quindi quali sono i punti salienti, perché la maggioranza sono piccoli refusi o piccole imprecisioni che erano state adottate nella precedente delibera che, vorrei precisare, è fatta da tutti i comuni del Lazio. C'è una delibera che abbiamo approvato in conferenza dei sindaci di Aso Toscana Centro e che è fatta da Aso Toscana Centro, così come la delibera successiva che poi ci sarà, e quindi appunto è uguale, è presentato uguale in tutti i comuni. Allora, quindi c'erano dei piccoli refusi, delle piccole imprecisioni, sono state corrette. Le cose fondamentali che sono cambiate sono poche, e qui appunto vi espongo soltanto questo. Praticamente è stata inserita il non riconoscimento della riduzione sulla parte variabile della tariffa a coloro che sono stati oggetto di un verbale di violazione da parte degli ispettori ambientali, oltre a una casistica che era già prevista nel precedente regolamento, ovvero nei confronti di coloro che hanno già in essere una procedura di recupero crediti. Poi una cosa che è stata aggiunta all'articolo 32 è questa, cioè perché in alcuni comuni è stato individuato questa casistica, da noi fortunatamente non c'è, però insomma appunto come dicevo prima deve essere adeguata a tutti uguali, In caso di mancato ritiro delle attrezzature da parte delle utenze non domestiche, pagano in ogni caso la tariffa base. Questo perché solo per le utenze non domestiche? Perché per le utenze domestiche è già di fatto così, ma le utenze non domestiche, andando in base ai volumi, appunto, se non le ritirano, poteva essere un problema con i mancati conferimenti. Quindi è stata aggiunta questa casistica. Una cosa invece molto importante che è stata, che diciamo ATO e Alia hanno accettato, soprattutto Alia ha accettato la richiesta di diversi di noi sindaci che chiedevano questa cosa con forza, è di variare l'importo del deposito cauzionale, che prima era previsto nell'importo corrispondente al 50% del fatturato e quindi ci sembrava di un anno e quindi ci sembrava obiettivamente un importo troppo alto. Allora, il deposito cauzionale è stato indicato ora a 40 euro per le utenze domestiche e al 25% del fatturato per quelle non domestiche. Da notare poi che il deposito cauzionale, nel caso in cui si fa l'addebito diretto in conto, viene poi eliminato, per cui insomma è una cosa, è una spinta un po' a tutti per a fare l'addebito in conto. Ecco, le altre modifiche devo dire non sono fondamentali e comunque, appunto, ripeto, oggi in commissione l'abbiamo ben sviscerate le varie tematiche. Grazie.
Ci sono dei chiarimenti da chiedere in aula? Ci sono delle dichiarazioni di voto? Bene, allora passiamo alla votazione relativamente alla tariffa corrispettiva TARIC, approvazione e modifica al regolamento dal 1 gennaio 2024. Chi è favorevole alzi la mano. Ravoni, Luti, Baldanzi, Berti, Ciabini, Cerasci, Galardi, Falli, Rimita, Ganelli e Sertorio. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astenia alzi la mano. Gallego, Bressan, Muti e Baroncini. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie. Ravoni, scusate, Luti, Baldanzi, Berti, Ciabini, Cerasci, Galardi, Falli, Rimi, Tanganelli e Sartorio. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Gallego, Bressan, Nuti e Baroncini. Il Consiglio approva. Punto 10, penultimo punto. Ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. La parola all'assessore Soriano. Grazie, assessore.
Prego. Dunque, ne ha parlato all'inizio del pomeriggio il segretario in commissione. Questo è un nuovo adempimento che consegue all'applicazione di una norma all'interno di una disciplina già prevista, diciamo, nelle previsioni dell'ordinamento europeo ed è soprattutto tesa a monitorare, come dire, la gestione dei servizi nell'ambito degli affidamenti affidati a società controllate dagli enti locali o comunque dalle pubbliche amministrazioni. Ma in realtà nasce, diciamo, con l'obiettivo, la norma è del 23 dicembre 2022, il decreto legislativo, se non sbaglio, 201, se non ricordo male, sì, del 23 dicembre 2022, decreto legislativo, e recepisce una direttiva comunitaria o forse nello specifico è anche connessa a una delle riforme, direi proprio di sì, sul PNRR, quindi un obiettivo che era stato comunque richiesto all'interno delle riforme previste nell'ambito del piano nazionale RR. E quindi diciamo, a questo, nasce da questa volontà di monitoraggio degli affidamenti in house dei servizi pubblici locali a rilevanza economica. Poi la definizione è data un po' dalla giurisprudenza, ma in buona sostanza si tratta di quei servizi che diciamo hanno un mercato proprio, libero, su cui può intervenire la pubblica amministrazione attraverso, come dire, un proprio contributo, un proprio apporto. Sono escluse da questo monitoraggio, che è un monitoraggio annuale, e questo è il primo monitoraggio annuale che viene a cui si deve adempiere in base alle disposizioni della norma. Ripeto che è una norma introdotta alla fine dell'anno 2022, e all'interno di queste disposizioni ci sono però, c'è una norma specifica, è l'articolo 30, che dispone in buona sostanza una sorta di monitoraggio di quelli che sono gli affidamenti concessi dei pubblici servizi, a prescindere che siano in house, intendo dire, quindi sono coinvolti anche gli appalti, le gestioni in project financial, e quindi un po' tutte le casistiche. Come diceva appunto il segretario, è stato chiarito che per esempio per i servizi a rete, come quello idrico, quello dei rifiuti, quello del gas sostanzialmente, cioè tutti quei servizi, e del TPL in particolare, che sono affidati a organismi diversi dal comune, il comune non deve intervenire a relazionare in merito, anche laddove per esempio come nel TPL c'è un contributo importante che il comune dà per il servizio del trasporto pubblico locale. Quindi quella parte lì è fuori, mentre diciamo gli elementi i servizi che sono di maggiore rilevanza sono quelli cimiteriali, la refezione scolastica e alcuni impianti sportivi, perché non necessariamente tutti, bisogna individuare le casistiche caso per caso, eccetera eccetera. Quindi questo è il primo anno in cui si interviene con questa proposta di deliberazione. È una deliberazione tesa a raccogliere elementi che poi mi pare di aver capito sono destinati ad ANAC, una serie di elementi per la quantificazione, per la valutazione e quantificazione sia in termini qualitativi che quantitativi di elementi poi comparabili, soprattutto nel tempo, perché saranno sicuramente poi effettuati degli indici, saranno individuati a mio avviso degli indici, perché è l'unico modo poi per poter verificare nello spazio e nel tempo e paragonare nello spazio e nel tempo quello è il comportamento non solo del singolo comune, ma anche nei rapporti tra comuni e comuni, o tra altre pubbliche amministrazioni e altre pubbliche amministrazioni. Saranno necessari dei punti di riferimento precisi, quindi parametri, indici e aspetti di questo genere. Se voi leggete all'interno della proposta, ci sono allegate le varie relazioni. Queste relazioni appunto citano l'articolo 30, che è l'articolo che prevede il monitoraggio annuale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, e dà alcune indicazioni, no? Anche in termini di aspetti qualitativi. Quindi il nostro sforzo, chiaramente il segretario ha lavorato molto perché obiettivamente ha dovuto coordinare gli uffici in un'attività completamente nuova, cui nessuno era abituato, e quindi raccogliendo anche dati che non erano forse tutti nella disponibilità degli uffici, ma facendo quindi uno sforzo iniziale, diciamo, forse sarà anche incompleto in questo momento, è difficile stabilire che cosa, come deve essere, quali siano gli elementi da prendere a riferimento, ma certamente serviranno per migliorare e comunque poter porre in essere questo obiettivo che è, a mio avviso, un obiettivo del legislatore pone da qui in avanti, quindi è un po' il primo il punto di partenza, chiaramente avrà bisogno di revisione dal punto di vista anche tecnico e di chiarimenti su aspetti che possono essere oggi in dubbio perché legate a interpretazioni giurisprudenziali o della dottrina. E quindi comunque lo sforzo del Comune è stato notevole, bisogna darne atto, la selezione dei servizi chiaramente è stata fatta, la selezione dei servizi pubblici locali e rilevanza economica è stata fatta con l'ausilio naturalmente dell'ufficio e con l'attività di preparazione e di studio che ha fatto il segretario e alla cui relazione naturalmente fatta in commissione io rinvio naturalmente per altri aspetti che qui non ho precisato, però ecco, questo è un po' il senso di questa norma e di questo adempimento. Grazie.
Bene, grazie. Allora, per chi c'è qualcuno vuol fare un intervento, chiarimenti? No. Se qualcuno vuol fare dichiarazione di voto in merito? Sì, bene, Gallego Bressano.
Grazie. Allora, io sono più che favorevole al provvedimento inserito di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche perché, come si diceva giustamente anche in commissione, per tanto tempo forse tanti altri comuni hanno fatto un pochino come volevano e non avendo un controllo su quello che sono i servizi, come vengono investiti i soldi, tutto il resto, forse ecco, anche il stesso dare il servizio in appalto fuori o in concessione, a volte serve un controllo. Questo una parte. La seconda parte però, io rappresento una minima parte un 15% della popolazione di questo comune, dei residenti di questo comune, e come abbiamo spesso detto in quest'aula, non tutti sono soddisfatti, se proprio dobbiamo dire, di alcuni servizi che ci sono. Si può migliorare, si può fare meglio, c'è chi è molto soddisfatto, c'è chi è meno soddisfatto, c'è chi è per niente soddisfatto. Ecco, io per quello il mio è un voto di astensione, perché appunto rappresentando una parte che sono e non sono soddisfatti, non posso dare un voto diverso. Grazie.
Altre dichiarazioni voto? No. Allora passiamo. Scusate. Passiamo alla votazione. Relativamente alla ricognizione annuale dei servizi pubblici locali e rilevanza economica. Chi è favorevole? Alzi la mano. Bene. Allora, Ravoni, Ruti, Baldanzi, Berti, Ciabini, Ciraci, Galardi, Falli, Rimi, Tanganelli e Sartorio. Chi è contrario? Alzi la mano. Nessuno. Chi si astiene? Alzi la mano. Gallego Bressan, Ruti e Baroncini. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Alzi la mano. Grazie. Ravoni, Lusi, Valdanzi, Berti, Ciabini, Ciraci, Calardi, Falli, Arrimi, Tanganelli, Sertorio. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Gallego, Bressan, Baroncini e Nuti. Il Consiglio approva. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, punto 11. Servizio integrato di gestione di rifiuti urbani finalizzato all'applicazione della tariffa o rispettiva. Chiedo al sindaco Anna Ravoni di fare quest'ultimo intervento, grazie.
Sì, grazie Presidente. Allora, anche di questa ne abbiamo ampiamente parlato in commissione e devo dire che ripeto quanto ho detto in commissione. Di fatto qua c'è scritto approvazione di questo, ma questa è una mera presa d'atto, perché l'approvazione l'ha fatto ATO, ATO Toscana Centro, con la deliberazione del 7 dicembre dell'Assemblea dei Sindaci, per cui noi non approviamo una modifica al regolamento del servizio integrato dei rifiuti, ma prendiamo atto che ATO ha fatto queste modifiche. Le modifiche, fra l'altro, sono strettamente legate all'applicazione della tariffa corrispettiva, perché, tanto per fare soltanto un esempio, quando c'è una sanzione che è prevista da una parte e non da un'altra, è chiaro che dobbiamo adeguarla anche all'altra. Comunque le modifiche sono pochissime, ripeto, le abbiamo tutte viste in commissione e quindi mi fermerei qui in questa spiegazione.
Aula. Dichiarazione voto. Andiamo all'ultima votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Allora, Ravoni, Luti, Baldanzi, Berti, Ciabini, Ciraci, Galardi, Falli, Rimi, Tanganelli, Sartorio. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Grazie. Gallego, Bressan, Nuti e Baroncini. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie. Ravoni, Luti, Baldanzi, Berti, Ciabini, Ciraci, Galardi, Falli, Rimi, Tanganelli, Sartori. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Gallego, Bressan, Nuti, Baroncini. Il Consiglio approva. Ricordo a tutti che il prossimo Consiglio si dovrebbe svolgere giovedì 25 gennaio 2024, a meno che non ci siano delle esigenze che naturalmente vi informeremo. Desidero farvi un grande buon Natale a tutti voi e alla vostra famiglia e ci auguriamo tutti quanti di intraprendere un sereno 2024. Cari auguri a tutti quanti voi. Grazie.